e dopo si è scandalizzato alla luce della croce e della passione. Ma c'è stata una persona che a partire dalla croce ha riconosciuto in Gesù il figlio di Dio. E sapete chi è, forse non sapete il nome, ma lo conoscete, cioè è il fondatore di Isma, secondo la tradizione di Isma. Gesù in mezzo da una parte di Isma, dall'altra parte di Gesù. E qui ho scritto, quando mi hanno chiesto di scrivere sulle sette parole di Gesù in croce, ho scritto questo. Dopo aver crocifisso Gesù, i suoi nemici si aspettavano da lui un torrente di imprecazioni. Lui non può essere diverso dagli altri, pensavano. Infatti, praticava sempre così. Il condannato cominciava facendo il panegirico di se stesso, dichiarandosi innocente e accusando tutti, dall'imperatore agli amici. Poi imprecava tutto il giorno della nascita, perfino contro sua madre. Contro chi lo guardava perché era senza un straccio, sconcio, un verme, bestemmiava, perché c'era una terra della vita. I due erano crocifissi con Gesù bestemmiato, soprattutto quello di sinistra, destra, che vuol dire ostinato, condannato come brigante armato, omicida, amico di parata. Lui aveva rabbia con quel crocifisso speciale messo al centro, che aveva ottenuto il privilegio di uccidere dopo darmi la croce e che ora non reagiva. Dal nome astuto gesta provocava Gesù. Tu che hai il potere di fare miracoli, chissà se è vero, ma tu sei falso, lo dico tutti. E vedi, salta a te e noi, facci scendere la croce, o sei un truffatore, figlio di nessuno, maledetto come me. Ma il ladrone di destra, Isma, che vuol dire crepuscolo, già ha smesso di imprecare. Si è rotta di un tratto la trappola dell'odio che lo prendeva dentro. Di incanto lui si ricorda del tempo dell'innocenza, delle primule, dei fossi, degli aquiloni. Ricorda l'infanzia, quando sapeva che c'era un Dio al quale si può chiedere perdono, come i poveri chiedono il pane alla porta del Signore. Lui, terrorizzato dall'esperienza passata e dai vincoli, il giudizio sommario, senza appello, la prigione, la frusta delle trivelle, le miniere di sale, cerca ora la fatica di Gesù con lo sguardo. Quindi si volge al suo corredo astramente, smettila. Noi abbiamo commesso a chi è criminale, stiamo ricevendo quello che meritiamo, lo sapete, ma costui non ha fatto nulla di male, eppure è punito come noi, perché insulti un innocente, non temi il castigo di Dio. Gesta smette di poco di parlare e Isma in silenzio guarda con intensità di un uomo giusto, ingiustamente condannato. Guarda quel che viene da un digiuno lunghissimo di affetto e attenzione. Sentendo su di sé per lo sguardo disarmato e sfavorito, Gesù già lo ama come ama Giovanni, Maddalena, Pietro e il giovane Dio prima che si allontanasse. Sulla soglia della morte, Isma ha un danno di speranza. Gesù è in croce per causa di un regno. Lo dice la tavoletta della condanna, Ingrid. Ieri Nazareno resta il mio uomo. Quel regno deve essere da chi è riuscita. Chi ha perdonato i nemici può dargli un lasciapassare, che so, un salvatore per quel regno. O non giardini con fontane, libri, panna. Isma trae un lungo respiro per trovare coraggio. La richiesta a vita esce rispettosa, spirituale. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Dammi un canto nella tua memoria. Nella mia morte, metti il regno della vita. Gesù risponde con un ineffabile sorriso, così sia. Amen. Io ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Per il buon valore il fatico non c'è più. L'ultima volta della sua vita è un firmamento di mistica. Vede una croce che vede un trono. Vede un carro con la tua stile e gli chiede grazie come un re. Vede un figlio con re corto, apparentemente suo simile, con mani crocifisse per le sue e gli chiede re. Vede un morente, lui stesso morente, e gli chiede re. Vede un uomo sfigurato e adora Dio. Gesù pensò, non ho mai visto tanta fede nel popolo di Dio. Ma allora un corpo esausto, una voce ferita, un grido d'aiuto nel caos delle periferie, nella miseria umana, nelle vittime della globalizzazione, nei sotterranei, nell'inferno degli sconfitti, può entrare una piccola luce, alzando il capo sopra il pianto della guerra, respirare la speranza.
Se noi volessimo un po' così
presentare, sintetizzare come sono le persone. Lui dice, ci sono alcuni che purtroppo sono mercenari. I mercenari cosa fanno? Sono pagati per uccidere. E allora loro vogliono dire e non si importano di provocare la morte. Quanto più morti fanno, più denaro avranno, più gloria, tra virgolette, e più figli possono dire che si sono realizzati. Triste. Ci sono altri che sono in carcasse, sono quelli che accettano la mano di morire, pur di ammazzare le voci dei nemici. Tramitate biglietti di cavalcata. Dopo dici c'è la terza categoria, e che sono la gente comune, che non vuole né uccidere né essere uccisa. E probabilmente noi facciamo parte di questa categoria, e non è neanche sbagliato per noi, perché insieme con la felicità, quello che noi vorremmo sarebbe proprio una vita tranquilla. Dice, ma poi ci sono gli stati agrari. E chi sono? Sono coloro che sono disposti a dare la vita, se occorre, per il bene degli altri. E lui dice, sì, è vero, noi possiamo anche sognare di essere persone comuni, ma viviamo in momenti difficili. E ci chiedono di andare contro corrente. È quello che Gesù chiede ai suoi discepoli. Gesù è vissuto vicino al popolo, lo ha capito, lo ha, per dire così, perdonato, ma aveva bisogno di persone che avessero il coraggio di umiliare grande, a ogni costo, a costo di una croce che però invece di togliere la vita, dà la vita. La vita con la V maiuscola, come si dice, che è vita in comunità, che è vita in Dio, che è quindi avere uno sguardo che va al di là del mio bisogno, per dire così. Questo noi vogliamo celebrare. Per questo è anche certo se desideri che voi state partecipando di questo incontro che ci vuole un bel coraggio per continuare dei tempi di oggi che molti movimenti desiderano qui si vuole continuare a credere e sperare per questa vita, per questo ideale che ci ha sedotto, anzi è il Signore che ci ha sedotto per essere così segni di speranza nel mondo di oggi.
Professiamo la nostra fede. Credo